I'm going down south and I believe I take my hook. Well, I'm going down south and I believe I care my hook.
Trentaquattresimo capitolo. Storia di Cassie. Era già alta la notte. Tom, tutto intriso di sangue, stava gemendo in una stanzaccia disabitata d'un magazzino, tra frantumi di macchine, cumuli di cotone guasto ed altri avanzi d'ogni sorta. L'aria umida era piena di zanzare, che col loro pungiglione accrescevano la crudele tortura delle ferite. Un'ardentissima sete, il più intollerabile di tutti i tormenti, accresceva strazio a strazio. «Buon Dio, volgi a me uno sguardo!» diceva l'infelice Tom nella sua ambascia. «Dammi la vittoria sopra ogni pena!» Dietro a lui s'udì un rumore di passi e la luce d'una lanterna ferì i suoi occhi. «Chi è? Oh, per l'amor di Dio, datemi un sorso d'acqua!» Cassie, era essa appunto, posò la lanterna e, versata acqua da una boccia, sollevò il capo del negro e gli diede da bere. Parecchie tazze furono vuotate con un ardore febbrile. «Bevete quanto volete», disse ella. «Io ben sapevo che cosa avverrebbe. Non è la prima volta che reco nella notte un po' d'acqua a persone come voi». «Grazie, signora», disse Tom dopo aver estinto la sua sete. «Non mi chiamate signora. Io sono una misera schiava al pari di voi, più degradata di quanto voi non sarete mai», disse ella amaramente. «Ora», soggiunse nello strascinare dalla porta fin presso a Tom un piccolo pagliericcio coperto di tela inzuppata d'acqua, «ora, mio povero amico, procurate di mettervi qui sopra». Fu necessario non poco tempo a Tom per compiere quel traslocamento, a cagione delle ferite e delle ammaccature. Ma quando fu sopra il pagliericcio, l'applicazione della tela e dell'acqua fredda sulle sue ferite gli fece provare un gran sollievo. Cassie, da lungo tempo abituata a soccorrere le vittime della brutalità, conosceva alcuni mezzi curativi. Medicò le piaghe di Tom e questi riprese alquanto le forze. «Ecco», disse la donna dopo aver sollevato il capo di Tom ed appoggiatolo sopra una balletta di cotone guasto accomodata come un guanciale. «Ecco tutto il meglio che io possa fare per voi». Tom la ringraziò. La donna sedette a terra e con ambe le braccia raccolte intorno alle ginocchia lo contemplava in silenzio, ma con espressione di profondo cordoglio. Il fazzoletto che le avvolgeva il capo le cadde sulle spalle e le lunghe ciocche della sua nera capigliatura ondeggiarono intorno alla sua singolare e malinconica faccia. «A nulla giova, mio sventurato amico», ella disse finalmente. «A nulla giova ciò che oggi avete tentato. Voi siete un bravo figliuolo. La ragione era dalla vostra parte, ma vedete, ogni resistenza è inutile. Siete nelle mani del diavolo. Egli è il più forte e bisogna cedere». «Oh, buon Dio!» esclamò Tom gemendo. «Come posso cedere? Non giova qui invocare il Dio. Egli non ascolta mai», disse la donna con voce ferma. «Io credo che non vi sia Dio. E se c'è, sta contro di noi. Tutto è contro di noi, il cielo e la terra. Tutto ci spinge verso l'abisso. Come non cadervi?» Tom chiuse gli occhi e rabbrividì al suono di coteste parole d'ateismo. «Vedete», continuò la donna, «voi non sapete nulla di quanto avviene qua giù, ma io so tutto. Sono stata in questa abitazione 5 anni, corpo e anima, sotto i piedi di quest'uomo, e l'aborrisco al pari del demonio. Voi siete qui in una piantagione isolata, 10 miglia distante da ogni altra, in mezzo alle paludi. Qui non c'è una sola persona bianca che possa far da testimonio se voi siete bruciato vivo o tagliato a pezzi o gettato in pasto ai cani o impiccato o flagellato fino alla morte. Qui non esiste legge divina né umana che possa minimamente proteggervi. E quest'uomo è capace di tutto, né rifugge da qualunque enormità. Vi farei rizzare i capelli in testa narrandovi quello che ho visto, quello che so. E non c'è resistenza possibile. Desideravo io forse di viver con lui? Non ero forse delicatamente allevata? Ed egli, Dio del cielo, che era e che è mai? Eppure già da 5 anni io sono con quest'uomo e maledico la mia vita notte e giorno. Ed ora egli ne ha un'altra, una giovinetta di 15 anni solamente ed allevata, essa dice, nella pietà. La sua ottima padrona le insegnò a leggere la Bibbia ed essa ha portato la sua Bibbia qua con sé, nell'inferno. La donna rise d'un riso selvaggio e doloroso che echeggiò con un rumore strano sotto quelle volte. Tom congiunse le mani. Egli non vedeva che tenebre e orrore. «Oh, Gesù, ci avete abbandonati del tutto, noi povere creature!» esclamò egli. «Aiutatemi, Signore, o io perisco!» Ma la donna, con volto impassibile, continuò. «E che sono quei miserabili sozzi cani con cui lavorate, perché meritino che voi soffriate a pro di essi? Alla prima occasione ciascuno di loro sarà pronto a rivolgersi contro voi. Sono tutti vili e crudeli quanto si possa mai essere, gli uni contro gli altri. Nulla giova che qualcuno soffra per loro». «Povera gente», disse Tom. «Chi li rese crudeli? Ed io, se cedo, sto per divenir com'essi e mi ci avvezzerò a poco». «No, no, signora, tutto perdei. Moglie, figli, casa, un buon padrone. Un padrone che mi avrebbe emancipato se viveva una settimana di più. Perdetti ogni cosa nel mondo, per sempre. Ma non posso ora perdere il cielo. Ah no, non è possibile che io diventi malvagio. Ma non può essere che Dio ci ritenga responsabili dei nostri peccati», disse la donna. «Coloro che ci sforzano a commetterli ne renderanno ragione». «Sì, certo», disse Tom, «ma questo non toglierà che diveniamo empi. Se io divento indurito di cuore come Sambo e cattivo del pari, che mi importa come ciò accada? L'esser tale è la cosa che mi fa più paura». La donna fissò un attonito sguardo sopra Tom e pareva che un pensiero nuovo le balenasse alla mente. Alfine esclamò fra i singhiozzi: «Dio di misericordia! Oh sì, avete ragione!» «Di grazia, signora, io li ho veduti gettare il mio abito là in quel canto. V'è nella tasca la mia Bibbia. Ve ne prego, datemela». Cassie gli porse il libro. Tom l'aprì a una pagina tutta contrassegnata, tutta logora, all'ultima scena della vita di quegli i cui strazi ci riscattarono. «Se la signora volesse aver la bontà di leggere in questa pagina, ciò fa meglio che il ristoro dell'acqua fresca». La donna prese freddamente il libro e, posti gli occhi sul passo indicato, lesse, con accento di singolare dolcezza, quella mirabile narrazione di patimenti e di gloria. Spesso nel leggere la sua voce tremolava e le veniva meno, ed ella si interrompeva allora con rigido aspetto fino a che tornasse alla padronanza di sé medesima. Quando giunse alle parole commoventi «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno», gettò il libro per terra e, coprendosi il viso con le mani e con la chioma sciolta, si diede a singhiozzare con una veemenza convulsa. Anche Tom piangeva e di quando in quando proferiva un'ardente preghiera. «Ah, se noi potessimo sempre imitare tanta rassegnazione», disse Tom. «A lui era cosa tanto naturale ciò che a noi costa tanta fatica. Oh, Signore, aiutateci! Oh, Dio benedetto, venite in nostro soccorso!» «Signora», soggiunse dopo alcuni istanti di silenzio, «vedo bene che mi superate in ogni cosa, ma ve n'è una che il povero Tom può insegnarvi. Avete detto poco fa che il Signore sta contro di noi perché ci lascia martoriare. Ma vedete quale strazio ha permesso del suo figliuolo, il benedetto re della gloria? Soffrimmo noi forse gli obbrobri che egli ebbe a soffrire? Il Signore non ci ha dimenticati, ne son certo. Se patiamo con lui, dice la scrittura, regneremo pure con lui, ma se lo rinneghiamo, egli rinnegherà noi». Che cosa non patirono il Signore e i suoi discepoli? Furono lapidati, cacciati, errarono per deserti vestiti non d'altro che di pelli ferine, afflitti, travagliati. Se soffriamo, non è una ragione per credere che il Signore sia contro di noi. Anzi, tutt'altro, purché si abbia fede in lui per non peccare. «Ma perché ci mette al cimento di peccare?» chiese la donna. «Credo che possiamo guardarci dal peccare», rispose Tom. «Vedremo», soggiunse Cassie. «Che farete mai? Domattina vi saranno di nuovo intorno e so io che cosa sono capace di farvi. Dovrete soccombere alla fine». «Gesù, Signor mio!» esclamò Tom. «Abbiate cura dell'anima mia. Oh, Signore, salvatemi dal peccato!» «Amico mio», disse Cassie, «udii più volte queste preghiere e questi lamenti, ma tutti alla fine dovettero cedere. Anche Melina sta lottando come voi. Ma a che serve? Dovrete cedere o vi faranno a brani!» «Ebbene morirò», disse Tom. «Prolunghino come più loro piace i miei tormenti, ma non potranno impedire che io muoia una volta, e dopo sarò libero. Ho risoluto e non li temo. Iddio mi aiuterà e mi reggerà fino all'ultimo punto». La donna non rispose. Stava immobile, con gli occhi fissi a terra. «Questa sarebbe una via di scampo, forse», diceva come parlando a se stessa. «Ma per coloro che hanno ceduto non c'è più alcuna speranza. Noi viviamo nel fango e destiamo ripugnanza a noi stessi. Vorremmo poter morire, né abbiamo il coraggio di ucciderci. Non c'è più speranza, no. Quella giovinetta ha proprio l'età che avevo io. Ed ora vedete ciò che sono divenuta», soggiunse tosto, parlando a Tom rapidamente. «Eppure io ero stata allevata nel lusso. La più antica memoria che ho della mia fanciullezza è quella di splendide sale dove mi godevo in giuochi e trastulli, vestita come una bambola e carezzata dalla famiglia e dagli amici di casa. Le finestre del salotto davano sopra un giardino e colà io mi sollazzavo sotto gli aranci coi miei fratelli e le mie sorelle. Fui mandata in convento, vi imparai la musica, la lingua francese, il ricamo ed altro. A 14 anni ne uscii per assistere alle esequie di mio padre. Egli morì di morte subitanea e quando si fece l'esame di tutti i suoi affari si verificò che i fondi non erano sufficienti per pagare i debiti. I creditori fecero un inventario della sua proprietà e vi scrissero anche me. Mia madre era schiava. Mio padre aveva sempre avuto in animo di emanciparla, ma per il suo troppo indugiare anch'io mi trovai in quella lista. Io ben conoscevo la mia condizione, ma non ci avevo mai fermato il pensiero. Nessuno si aspetta di veder morire un uomo robusto e sano. Mio padre era pieno di salute 4 ore prima della sua morte. Fu quello uno dei primi casi di colera nella Nuova Orleans. L'indomani della sepoltura, la moglie del padre mio prese i suoi propri figli e se ne andò alla piantagione di suo padre. Mi parve di essere trattata in un modo singolare, ma non ci badai molto. Eravi colà un giovane avvocato speditovi per porre le cose in ordine. Egli veniva tutti i giorni e mi parlava con gran gentilezza. Una volta menò seco un giovane, il più bello che io abbia mai visto. Quella sera non la dimenticherò mai più. Passeggiavamo nel giardino. Io ero sola e piena di tristezza, ed egli si mostrava meco, tanto buono e gentile. Mi disse che m'aveva veduta prima che io andassi in convento, che da lungo tempo mi amava e che voleva essere mio amico e protettore. Insomma, benché non me lo dicesse, egli aveva pagato per me $2,000 ed io ero sua proprietà. Lo divenni volentieri perché lo amavo. «Sì, lo amavo», disse la donna soffermandosi. «Oh, quanto amai quell'uomo! E adesso l'amo ancora e l'amerò sempre! Egli era sì bello, sì nobile, sì generoso! Mi collocò in una bellissima casa con servi, cavalli, carrozze, ogni sorta di arredi e di vesti. Tutto ciò che il denaro poteva procurarmi. Ma niente aveva gran valore agli occhi miei. Io non pensavo, non vedevo che lui. L'amavo più che il mio Dio, più che la mia anima, e quand'anche mi ci fossi provata, mi sarebbe stato impossibile di non fare tutto quello che egli voleva da me. Io non avevo che un desiderio, ed era di poter divenire sua moglie. Pensavo che se egli mi amava come diceva, e se io ero quale egli dimostrava di credermi, consentirebbe di buon grado a farmi libera e sposarmi. Ma egli mi persuase che era impossibile. «Contentiamoci d'essere fedeli l'una all'altro», diceva. «Questo è matrimonio innanzi a Dio». E se ciò fosse vero, non si potrebbe dire che io ero la moglie di quell'uomo? Non gli ero fedele? Per 7 anni non vissi, non respirai che per piacere a lui. Egli ammalò di febbre gialla e per 20 giorni e 20 notti io lo vegliai. Gli somministravo io sola tutti i rimedi e facevo per lui ogni cosa. Allora egli mi chiamava il suo buon angelo, diceva che io lo avevo salvato. Noi avevamo 2 bei figlioletti. Il primo era un maschio, a cui davamo il nome di Enrico, ed era il ritratto di suo padre. Io vedo ancora i suoi begli occhi neri, la sua larga fronte tutta cinta di capelli ricciuti. «La piccola Elisa somiglia a te», egli diceva. Sempre ripeteva che non v'era donna più bella di me nella Louisiana e che gli andava superbo di me e dei miei figli. Si dilettava di farci vestire splendidamente e condurci al passeggio in carrozza scoperta per udire ciò che la gente diceva di noi. Ah, che giorni felici erano quelli! Ma vennero ancora i giorni tristi. Un suo cugino per nome Butles giunse alla Nuova Orleans. Egli ne aveva il più alto concetto. Ma non so come, la prima volta che io vidi costui mi fece paura ed ebbi un presentimento delle sventure che doveva cagionarmi. Egli conduceva seco Enrico e spesso lo teneva fino alle 2 o alle 3 dopo mezzanotte. Lo introdusse nelle case da gioco. Ed Enrico era uno di quegli uomini che, quando hanno posto piede là, non se ne possono più staccare. Il cugino gli procurò quindi la conoscenza di una signora e ben presto m'avvidi che il suo cuore non era più per me. Non me lo diceva, ma io me ne accertavo di giorno in giorno. Mi sentivo morire di passione, ma non potevo dire una parola. Lo sciagurato gli si offerse di comprare me e i nostri figli per pagare i debiti di gioco che gli impedivano di ammogliarsi come desiderava. Ed egli ci vendé. Un giorno mi disse che aveva da fare in campagna e che starebbe 2 o 3 settimane assente. Mi parlava con maggior benevolenza del solito. Disse che tornerebbe. Ma io non mi illusi. Sapevo che era giunta l'ora. Pareva che io fossi trasformata in sasso, né potevo dir parola o piangere. Ci abbracciò, i figli e me, e partì. Lo vidi montare in sella e lo seguì con gli occhi fino a che sparve. Poi caddi tramortita. Allora venne quel maledetto per prender possesso di noi. Disse che aveva comprato me ed i miei figli e mi mostrò le carte. Io gli imprecai dinanzi a Dio e gli dissi che sarei morta piuttosto che vivere con lui. «Come vi aggrada», rispose egli, «ma se non vi comporterete ragionevolmente, io venderò i 2 figli e li manderò sì lontano che non ne avrete più notizia». Soggiunse che fin da quando mi aveva vista la prima volta si era fitto in capo di avermi, che aveva condotto Enrico alla necessità di contrarre gravosi debiti al fine di incitarlo a vendermi, che aveva facilitato le sue relazioni d'amore con un'altra donna e che io dovevo persuadermi alla fine come non giovassero a nulla gli sdegni, le lacrime ed altrettante cose. Io cedetti perché avevo le mani incatenate. Egli teneva in suo potere i miei figli. Se io gli resistevo, parlava di venderli. E fui costretta di sottopormi alle minime sue volontà. Oh, che vita, col cuore spezzato ogni giorno, tormentata dalle rimembranze di un amore che formava la mia infelicità e legata ad un uomo che io aborrivo. Mi ero dilettata per l'addietro nel leggere ad Enrico, giocare in sua compagnia, danzare con lui, ma qualunque distrazione mi era impossibile con Butles. Ciò che io facevo per lui era a forza e tuttavia non avevo coraggio di disobbedire. Egli era imperioso e duro coi fanciulletti. Elisa era una creaturina timida, ma Enrichetto fiero e ardito come suo padre. Egli trovava sempre qualche cosa da ridire contro lui. Io mi ingegnavo di rendere il fanciullo rispettoso e di tenerlo in disparte, perché ogni bene era riposto nei miei figli. Ma tutto fu vano. Egli vendette i 2 fanciulli. Mi condusse un giorno al passeggio nella sua carrozza e quando tornai i miei figli non c'erano più. Mi disse che li aveva venduti e mi mostrò il denaro, il prezzo del loro sangue. Mi parve allora di essere abbandonata da tutti. Maledissi, forsennata, Iddio e gli uomini, e credo che per un istante egli avesse paura di me. Disse che i miei figlioletti erano venduti, ma che il farmeli rivedere non dipendeva se non da lui e che se io non mi calmavo, essi ne avrebbero pagato la pena. Io mi sottomisi con la speranza che egli mi aveva data di ricomprarli ed 1 o 2 settimane trascorsero in questo modo. Un giorno io passavo dinanzi alla Cala House. Vidi un crocchio di gente alla porta di quel carcere. Udii la voce di un fanciullo e nell'istante medesimo «Enrichetto, il mio Enrichetto!» scappando di mano a 2 o 3 uomini che si sforzavano di tenerlo, si scagliò addosso a me, strillando e avviticchiandosi alle mie vesti. Coloro vennero a me proferendo bestemmie orribili, e uno di essi, la cui faccia non scorderò mai, mi disse che non intendeva di lasciarselo fuggire di mano e che gli avrebbe dato un buon ricordo. Mi provai a supplicare, ad implorar pietà. Risero di me. Il povero fanciulletto piangeva, mi guardava con aria supplichevole e si stringeva al mio fianco. Lo strapparono, strappando con lui una parte delle mie vesti, e lo trascinarono via mentre egli strillava con voce lamentevole e disperata: «Oh mamma, mamma!» Fuori di me corsi a casa. Mi pareva ad ogni passo di udire i gemiti del figlio mio. Trovai Butles nella sala. Lo pregai fervidamente a interporsi affinché il mio figlioletto non fosse martoriato con la frusta. Egli si pose a ridere, dicendo che ben gli stava, che era duopo al fine domarlo interamente e che più presto era, meglio era, e soggiunse: «Che sperate da me?» In quell'istante mi parve che qualche cosa nella mia testa si spezzasse. Caddi in un delirio di furore. Mi rammento che vidi sulla tavola un grosso coltello da caccia, che l'afferrai e che con esso mi avventai contro lui. Tutto divenne oscuro da quell'istante e più non seppi altro per parecchi giorni. Quando rinvenni, mi trovai in una bella camera, ma che non era la mia. Una vecchia negra mi vegliava. Il medico si recò a vedermi. Mi veniva prodigata ogni diligente cura. Seppi ben presto che Butles se n'era andato via e m'aveva posta colà per essere venduta. Ecco perché mi usavano tanti riguardi. Io non volevo guarire e in verità speravo che sarei morta. Ma a mio dispetto la febbre cessò e recuperai la salute. Ogni giorno mi facevano indossare le mie vesti più belle. Persone ragguardevoli venivano e andavano, fumando i sigari, mi guardavano al loro bell'agio e discutevano sul mio costo. Ma io ero così malinconica che nessuno si risolveva a comprarmi. Fui minacciata della frusta se non mi mostrassi allegra e non facessi ogni sforzo per rendermi più gradevole. Finalmente si presentò un signore, di nome Stuart, il quale parve avesse compassione di me. Egli venne spesso a trovarmi e mi indusse a fargli il racconto delle mie sventure. Poi mi comprò e mi promise di fare quanto era in lui per ritrovare e comprare anche i miei figli. Andò all'albergo nel quale era il mio Enrichetto e qui vi seppe che egli era stato venduto a un piantatore del fiume della Perla. Quanto a mia figlia, gli riuscì di scoprirla presso una vecchia, ma costei ricusò di vendergliela a qualunque prezzo. Il capitano Stuart, che per dire il vero mi trattava con molta amorevolezza, possedeva una bella piantagione e colà mi condusse. Un anno dopo divenni madre d'un bimbo. Oh, di qual amore io amavo quel mio povero figlio e quanto somigliava al mio Enrichetto. Ma io ero risoluta, sì, risoluta, di non lasciar vivere alcuno dei figli dei quali avrei potuto ancora essere madre fino a divenir grandicello. Perciò, 2 settimane dopo la sua nascita, io presi il poverino tra le mie braccia, lo baciai e lo ribaciai bagnandolo delle mie lacrime. Poi gli diedi dell'estratto d'oppio e sul mio seno egli si addormentò e morì. E allora, come lo piansi e quali grida non alzai sulla sua piccola spoglia. Chi non avrebbe pensato che io gli avessi dato quel mortifero liquore per sbaglio? E invece non v'è forse altra cosa della mia vita che io goda più d'aver fatta? Sì, ne sono contenta. Che cosa potevo dargli di meglio che la morte, povero bimbo mio? Poco dopo il colera sopraggiunse e il capitano Stuart morì. Tutti coloro che avevano cara la vita morirono. Ed io, quantunque fossi alle porte del sepolcro, io vissi. E allora fui di nuovo venduta e passai da uno all'altro padrone. Avvizii, invecchiai per febbri, per patimenti, finché giunse questo sciagurato. Mi comprò e mi condusse seco. Ed ecco come mi trovo qui. La donna tacque. Nel narrare la sua storia, ora si rivolgeva a Tom con l'eloquenza più appassionata, ora parlava seco stessa come se fosse sola. La sua parola era improntata di tanta passione, di tanta forza, che Tom dimenticava talvolta lo spasimo delle proprie ferite e sollevandosi sul gomito la seguiva con lo sguardo mentre ella, irrequieta, passeggiava per la stanza e scoteva sulle spalle la nera chioma. «Voi dite che c'è un Dio», proseguì la donna dopo alcuni momenti, «un Dio che guarda dal cielo e vede tutte queste cose. Chissà, forse è vero. Le suore nel convento parlavano di un giudizio universale in cui ogni cosa verrà in luce. Oh, qual vendetta non sarà mai fatta in quel giorno! credono che sia nulla ciò che noi soffriamo. Eppure talvolta, nell'aggirarmi per le vie, mi parve che nel mio cuore fosse un tal carico d'angoscia da fare sprofondare la città. Io m'augurai mille volte che le case mi piombassero addosso o che la terra mi inghiottisse. Sì, e nel giorno del gran giudizio mi leverò nel cospetto di Dio, testimoniando contro coloro che hanno distrutto, corpo e anima, i miei figli e me. Quando ero zitella, me ne ricordo, sentivo religiosamente, amavo Dio e solevo pregare. Ora sono un'anima perduta, inseguita dai demoni che mi torturano notte e giorno. Essi mi spingono e uno di questi giorni mi faranno commettere qualche cosa. Soggiunse, stringendo il pugno mentre un lampo di follia le passava negli occhi. Lo manderò dove merita una di queste notti, a costo d'esser bruciata viva. Uno scroscio di risa selvaggio, che finì in un singhiozzo convulso, risonò per la stanza. La donna si gettò sul pavimento, dibattendosi furiosamente. Di lì a pochi momenti parve che quell'accesso di frenesia dileguasse. Si alzò lentamente, si ricompose. «Posso fare qualche altra cosa per voi, pover'uomo?» domandò poi avvicinandosi a Tom. «Volete ancora un po' d'acqua?» Nella voce e nei modi di Cassie vi era una tale dolcezza ed un accento di sì viva compassione che troppo contrastavano con l'indole selvaggia dimostrata poc'anzi. Tom bevette l'acqua e la guardò gravemente e pietosamente in viso. «Oh, signora, io desidero che andiate da colui che può darvi acqua viva». «Andare da lui? Ma dov'è? Chi è?» rispose Cassie. «Quegli del quale mi leggevate, il Signore», disse Tom. «Io ero solita di vederne l'immagine posta sopra l'altare quando ero piccina», soggiunse Cassie, e gli occhi di lei, fissandosi, esprimevano una malinconia profonda. «Ma egli non è qui», continuò. «Qui non v'è altro che peccato e lunga, lunga, lunga disperazione. Ahimè!» E Cassie si appoggiava la mano sul petto, respirando con forza come per sollevare un peso gravissimo. Parve che Tom volesse parlarle ancora, ma essa gli impose silenzio. «Non v'affaticate», disse, «e procurate di dormire, se vi è possibile». Poi avvicinò l'acqua a lui, l'accomodò perché potesse prenderne al bisogno e se ne andò.
I said, be my sugar, something edible. I won't go to fishing, mama, I done broke my pole.